This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at lq.com.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è venerdì 25 agosto e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri è cominciata la dispersione nell'Oceano Pacifico dell'acqua contenente sostanze radioattive accumulata nell'ex centrale nucleare di Fukushima in Giappone, di cui si discute da anni. La Tokyo Electric Power Company, l'azienda energetica che gestisce la centrale, ha iniziato il processo quando in Italia erano le 6 del mattino, dopo aver stabilito che le condizioni meteorologiche erano favorevoli. Come scrive il Post, la centrale di Fukushima fu gravemente danneggiata dal terremoto dell'11 marzo del 2011 e dal conseguente tsunami. Attualmente attorno all'impianto sono conservati più di 1,3 milioni di tonnellate d'acqua, pari a quella che starebbe in più di 500 piscine olimpioniche, contaminata da elementi radioattivi. Per la maggior parte è stata usata per raffreddare le barre di combustibile nucleare della centrale e mantenerle alla giusta temperatura subito dopo il disastro del 2011 e nel corso degli anni. Una parte minore è l'acqua piovuta o penetrata dal suolo all'interno degli edifici dei reattori nucleari prima che fossero isolati dall'ambiente esterno. Per l'azienda che gestisce l'impianto e il governo giapponese, la dispersione dell'acqua in mare è necessaria sia perché la sua presenza impedisce lo smantellamento della struttura, sia perché è un rischio nel caso in cui dovessero verificarsi altri terremoti o tsunami. Il 4 luglio l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'AIEA, un'organizzazione autonoma all'interno del sistema delle Nazioni Unite, aveva detto che il piano per effondere gradualmente l'acqua nel Pacifico nel corso dei prossimi decenni rispetta le sue regole di sicurezza. Tuttavia, l'operazione continua ancora a essere molto discussa e contestata, in particolare in altri paesi che, come il Giappone, si affacciano sul Pacifico. Prima della dispersione, l'acqua è stata a lungo conservata in appositi serbatoi e sottoposta a una progressiva filtrazione che consente di rimuovere la quasi totalità degli elementi radioattivi dall'acqua. L'eccezione principale è il trizio, un isotopo dell'idrogeno naturalmente presente nell'acqua del mare e nell'atmosfera. Il trizio è considerato poco pericoloso per la salute umana perché, sebbene possa avere degli effetti sulle molecole del DNA, non può penetrare attraverso la pelle. Può tuttavia essere inalato o ingerito se si trova nell'acqua o nel cibo. Secondo l'AIEA, la concentrazione di trizio nelle acque di Fukushima però è tale da non essere pericolosa, soprattutto ai livelli di diluizione che raggiunge dopo la dispersione nell'oceano. Nonostante le rassicurazioni da parte degli esperti e delle istituzioni internazionali, in Giappone il piano per il versamento delle acque è osteggiato da tempo, in particolare da organizzazioni legate al settore della pesca. Dopo le numerose difficoltà incontrate negli ultimi anni proprio a causa dell'incidente nucleare, i pescatori nella zona interessata temono di continuare ad avere problemi e di non riuscire a vendere il loro pescato. Oltre che in Giappone, ci sono state proteste contro il rilascio delle acque in mare anche in Corea del Sud, in Cina e in alcuni stati del Pacifico. Nelle ultime settimane sia la Cina che Hong Kong avevano introdotto limitazioni sulla vendita del pesce proveniente dalle province giapponesi vicine alla zona di Fukushima, che dal 2013 non può essere venduto neanche in Corea del Sud. Adesso la Cina, che è il principale importatore di pesce dal Giappone, ha imposto il divieto totale di importazione di tutti i prodotti ittici giapponesi. Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Emirati Arabi e Arabia Saudita entrano nei BRICS. Nella puntata di ieri vi avevo detto che ci sarebbero state novità ed effettivamente ci sono state. L'adesione avrà effetto dal 1 gennaio 2024, ha precisato il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa in una conferenza stampa congiunta dei leader delle cinque nazioni che attualmente compongono il blocco. A parlare anche il presidente cinese Xi Jinping, che ha sottolineato come l'allargamento dei BRICS con altri sei paesi rappresenta un nuovo capitolo nella collaborazione dei paesi emergenti e in via di sviluppo. Ora, perché la notizia è così importante? È la seconda volta che i BRICS decidono di espandersi. Il blocco è stato formato nel 2009 da Brasile, Russia, India e Cina. Il nome del gruppo venne coniato dal banchiere Jim O'Neill, che nel 2001 usò il termine BRIC, senza la S, del Sudafrica, per richiamare l'attenzione sui forti tassi di crescita di questi paesi. Nel 2010, poi, si è aggiunto il Sudafrica. Con i nuovi ingressi, come ha spiegato anche il presidente brasiliano Lula da Silva, il risultato è che il gruppo di paesi rappresenterà il 36% del PIL mondiale e il 47% della popolazione dell'intero pianeta. E non finisce qui, perché oltre ai sei che entreranno a far parte dal 1 gennaio, i paesi che finora hanno presentato domanda di adesione ai BRICS, in totale, sono 22. Si tratta, compresi gli altri sei, di Algeria, Argentina, Bangladesh, Bahrain, Bielorussia, Bolivia, Venezuela, Vietnam, Honduras, Egitto, Indonesia, Iran, Kazakistan, Cuba, Kuwait, Nigeria, Emirati Arabi Uniti, Palestina, Arabia Saudita, Senegal, Thailandia ed Etiopia. Potete capire come i numeri di prima potrebbero quindi aumentare. Rispetto a quello che vi dicevo sempre ieri, invece, sul progetto di de-dollarizzazione, è tutto rimandato all'anno prossimo. È arrivato sempre dalla Cina l'input di ridurre la dipendenza dal dollaro e di ingaggiare nuovi paesi in via di sviluppo all'interno dei BRICS per creare un ordine internazionale alternativo. Ma se l'allargamento, appunto, è andato in porto, la questione relativa al biglietto verde è ancora sul tavolo, rimandata alla prossima edizione del summit che si svolgerà a Kazan nell'ottobre 2024. Nel discorso di chiusura al summit, Ramaphosa ha detto così: come BRICS siamo pronti a esplorare opportunità per migliorare la stabilità, l'affidabilità e l'equità dell'architettura finanziaria globale. A fronte di questa prospettiva, il vertice ha convenuto di incaricare i ministri delle finanze e dei leader dei BRICS e i governatori delle banche centrali, a seconda dei casi, di considerare la questione delle valute locali, degli strumenti e delle piattaforme di pagamento e di riferire ai leader entro il prossimo vertice. Secondo l'economista Jim O'Neill, però, creare una valuta BRICS per gli scambi commerciali è infattibile. Una possibilità ridicola, aveva scritto sul Financial Times. Servirebbe una banca centrale che la sostiene. E quale sarebbe? Un'idea quasi imbarazzante, ha detto sempre O'Neill, secondo il quale, tra l'altro, i BRICS non hanno mai realizzato nulla sin dal loro primo meeting nel 2010. Negli ultimi tempi, però, la questione dollaro ha preso una dimensione che va oltre la finanza. È entrato nel territorio della geopolitica. Dopo l'invasione dell'Ucraina, gli Stati Uniti hanno congelato quasi la metà dei 640 miliardi di dollari delle riserve valutarie russe e hanno limitato l'uso dei dollari di proprietà di Afghanistan, Venezuela e Iran. Ciò solleva anche in altri paesi insicurezza sull'opportunità di esporsi troppo alla valuta americana, nel timore che venga sempre più usata per fare pressioni politiche. Il problema è che alternative al momento non si vedono. È vero che le riserve mondiali detenute in dollari sono scese tra il 1999 e il 2022 dal 70 al 59% di quelle totali, ma è anche vero che più dell'88% di tutti i cambi di valuta mondiale ha coinvolto il dollaro e che tra il 1999 e il 2019 gli scambi commerciali sono stati fatturati nella valuta americana per il 96% dei casi nelle Americhe, per il 74% nell'Asia Pacifico e per il 79% nel resto del mondo. Molti vorrebbero togliere la corona al re dollaro, ma il suo trono sembra ancora piuttosto saldo, almeno fino a quando non sarà la politica a farlo davvero vacillare. Qualche giorno fa i radicali hanno presentato in Cassazione 6 proposte di legge di iniziativa popolare su difesa del suolo, diritto all'aborto, sex work, debiti dello Stato e povertà. Per portarle in Parlamento serviranno 50.000 firme da raccogliere entro 6 mesi, il che vuol dire che appunto nei prossimi mesi ne sentiremo parlare. La volontà è quella di depositarle in Senato perché, come spiega il segretario dei radicali Massimiliano Iervolino, lì vige un regolamento d'aula che obbliga il presidente a far discutere e votare le proposte popolari. Una novità introdotta al Senato da pochi anni e che impedisce il fatto che una volta depositate le proposte di legge dei cittadini poi rimangano lettera morta e nemmeno discusse in Parlamento. Come spiega Wired, 2 delle 6 proposte di legge si occupano di temi sempre più al centro del dibattito politico: l'energia e il suolo. I disastri causati dagli eventi climatici estremi rendono sempre meno credibili i negazionismi del climate change che siedono in Parlamento e hanno costretto lo stesso governo a cambiare in parte il suo atteggiamento rispetto a un'emergenza sempre più incombente. I radicali chiedono di superare la competenza tra Stato e Regioni in materia di energia, lasciandone la gestione esclusivamente allo Stato per velocizzare la realizzazione di infrastrutture, soprattutto per lo sviluppo delle rinnovabili. Per contrastare il consumo di suolo, la proposta di legge depositata punta ad agevolare e promuovere il riutilizzo di aree edificate abbandonate e introduce la compensazione ambientale. Cambiando tema, passiamo a quella che invece è una storica battaglia dei radicali: il diritto all'aborto. Oggi nel mirino delle frange più estreme della destra, si legge su Wired. La proposta parte dall'assunto che la legge 194 non garantisce un vero diritto all'aborto, ma lo consente in specifici casi. Il testo depositato impone che sia garantito un autonomo diritto di scelta e autodeterminazione, abbattendo gli ostacoli morali e amministrativi, come l'obiezione di coscienza, che oggi rende impossibile l'interruzione volontaria di gravidanza nelle strutture pubbliche di vaste aree del paese. La quarta proposta è incentrata sulla decriminalizzazione del sex work e punta a rimuovere tutti i divieti, le sanzioni e gli ostacoli, riconoscendo il lavoro sessuale come autonoma e legittima professione. Le ultime due proposte riguardano i debiti dello Stato e la povertà. Il debito commerciale dello Stato nei confronti delle imprese supera i 60 miliardi di euro e questo genera un grande problema di liquidità a tutto il sistema produttivo. I radicali chiedono che i professionisti e le imprese che vantano un credito con lo Stato possano utilizzarlo per il pagamento di imposte e contributi o cederlo a un intermediario finanziario. Per il contrasto alla povertà, invece, si propone un reddito minimo di inserimento per rispondere alle esigenze di un quarto della popolazione italiana oggi a rischio povertà o esclusione sociale a causa di diritti approssimativi, salari bassi e contratti a termine. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, c'è il canale Telegram di Notizia a Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.